E allora, caro Max, ci ritroviamo ancora una volta e questa volta alla fine del mese di agosto.
Caro Nick, è bello ritrovarci, assolutamente, assolutamente.
E tu lo sai sicuramente perché prendi nota di tutto quanto, è la prima volta che registriamo alla fine di agosto.
Vero, assolutamente vero, assolutamente.
Registriamo alla fine di agosto perché non è stato possibile registrare tra la fine di luglio e l'inizio di agosto questi episodi estivi che la scorsa stagione, la scorsa estate abbiamo chiamato Summer Edition.
Ma non volendo abbandonare le nostre ascoltatrici e i
No.
nostri ascoltatori.
Non volendo mai abbandonare le gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo deciso, non appena possibile, di ritrovarci insieme per un episodio così. E dicevo, Max, un episodio così, prima che il software di registrazione e il microfono ci
Oggi
lasciassero
è
attivi.
così, oggi è così. Il software soffre di postumi di
Ho la
ferie.
sensazione che il software di registrazione e il microfono fossero ancora o siano ancora in
Ferie,
ferie, in vacanza.
mentalmente in ferie.
Quindi ci scusiamo in anticipo, sempre con le gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, ed eventualmente anche con il nostro
L'ospite.
illustre ospite, se dovessero esserci problemi all'audio, ma non so, forse è il caso di comprare un nuovo computer in vista della terza stagione, visto che sono 6 mesi che dico che
Direi di
compro.
sì, direi di sì.
Ok, quindi ci sarà un acquisto di un nuovo computer, ci sarà l'aggiornamento del software, sicuramente sarà una terza stagione senza problemi di audio.
Assolutamente sì, sono ottimista in tutto questo.
Grazie, problemi di audio che purtroppo magari in questo episodio ci saranno, ma dai, vediamo di.
Portate pazienza, in fondo è un podcast artigianale.
E allora, diamo il via alla puntata di fine agosto, inizio settembre, che abbiamo chiamato L'estate sta finendo Edition!
L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora manchi tu.
Signore e signori, è con noi Luigi Peroni!
Buongiorno,
Buongiorno, ciao!
ciao Gigi, ben arrivato. Grazie
Grazie.
per aver accettato il nostro invito.
Oh, siamo contenti in questa mattinata di fine agosto di essere in compagnia di. Dire Luigi Peroni suona strano a Padova, perché. No, ti conoscono tutti
Peroni è
come.
con un nome conosciuto per la birra, lo conoscono,
Certo, no,
più
dico.
conosciuto per.
Luigi, chi è che ti chiama Luigi? Nel basket, penso
Nessuno,
nessuno.
nessuno.
Per tutti Gigi o Gigio, forse,
Gigio
nei
mi
primi
chiamavano
tempi.
Gigio, sì.
Infatti io per così presentare Gigi Peroni partirei da qualche riga che scrisse Franco Flamini qualche anno fa, che dice Luigi Peroni, detto Gigio. Allora erano 26 anni a marzo, comunque nato a San Giorgio delle Pertiche. Metro e 95 ti dà
No,
Franco Flamini.
ero 97.
97, vedi, così
Mi hanno
possiamo
rubato
correre.
anche i
Di solito i
centimetri.
giocatori di basket si fanno più alti, vero?
Sì, sì. Nel mio caso invece
Ma
più
mi
piccolo.
faceva un sacco la definizione esterno avanti, come si scriveva una volta, no, nel basket, per forse un'ala forte si direbbe oggi
Allora, nella Gazzetta dello Sport facevano una classifica dove c'erano i playmaker, le ali, eccetera. Io ero nella classifica, io e Bufalini e altri, ero nella classifica dei jolly.
Ah,
Dei
ok, quindi
jolly, perché
perché
potevo ricoprire, era un po' un tappabuchi.
in quella rigida
Sì,
classificazione di allora tu non
non
rientravi in una
rientravo in un ruolo
classifica.
specifico.
Vabbè, come dalle migliori tradizioni che il software e il microfono ci hanno fatto uno scherzetto. Comunque dicevamo, no, Gigi, non inquadrato appunto in un ruolo specifico,
Specifico,
ma in una. In
un
jolly.
jolly,
Ok.
bello.
Ma la cosa che poi è simpatica, prosegue Franco Flamini, dice: è un giocatore co costruito. Dice: Per costruito nel basket si intende quel giocatore che, pur disponendo chiaramente di mezzi fisici adeguati, riesce grazie alla passione, alla pazienza, alla costante applicazione a sviluppare la propria personalità tecnica e quindi ad eccellere. È una bella definizione. Sì, sì, ti ci ritrovi in qualche modo in questo discorso della passione, della costanza, dell'impegno?
Sì, diciamo che io non ero un giocatore di una classe eccetera, ero un giocatore costruito, diciamo, quindi ero molto, ero bravo nella fase molto bravo difensiva, poi avevo messo su anche un discreto tiro, allora poi si usava molto il gancio,
certo,
tiravo di destra, di sinistra, quindi avevo messo su un bagaglio tecnico che mi ha consentito di giocare per otto, quasi 10 anni in Serie A, in quintetto, quindi voglio dire...
Un periodo storico in cui i panchinari giocavano molto poco.
Ecco, esatto. Io ho sempre giocato, non ho mai fatto panchina, quindi vuol dire che qualche qualità ce l'avevo nonostante tutto.
Assolutamente.
Poi ero 1,97, a quei tempi 1,97 era alto.
Certo.
Alto, per cui
2,5-2,10 di adesso.
Per cui marcavo per sempre praticamente tutti gli americani, insomma, ecco, quindi ho marcato tutti gli americani. Quindi,
sai che ho fatto un riepilogo.
Dai, vai.
Allora, debutto nel campionato Elette, cioè primo livello, a 17 anni nel 1961.
Sì, avevo quasi 18 anni. Allora nella vita... ci vuole anche un po' di fortuna. Sono stato fortunato, mi è capitata un'occasione e la bravura è stata anche saperla cogliere. Io ero stato praticamente, avevo fatto 3 anni di giovanile col Petrarca e venivo da Capo San Piero, quindi da un livello, avevo giocato, mi avevano messo a fare la prima divisione senza fare giovanili, quindi mi hanno messo per prendere rimbalzi e non sapevo fare tanto altro. Poi sono venuto a Padova e sono passato al Petrarca, però ho cominciato tardi, per cui sono sempre stato nel settore giovanile, ho fatto 3 anni di giovanile, ma non sempre un po' da comprimario in un certo senso, perché ero un po' limitato da un punto di vista tecnico. Poi quando ho finito sono uscito dei 18 anni, quindi l'anno dopo non avrei più fatto l'attività giovanile, mi sono allenato con la prima squadra, perché in quel periodo ogni anno prendeva uno o due giovani e certo, giocavano in prima squadra, e io non sono stato ritenuto all'altezza di poter giocare nella rosa della prima squadra, e mi avevano destinato, ero stato destinato a giocare con la Zingare, che loro facevano,
sì, che era un po' la seconda squadra affiliata.
Io ci sono rimasto molto male, perché avevo fatto anche dei sacrifici, perché abitavo a San Giorgio, vivevo nella mia Padova, venivo a scuola a Padova, poi tornavo a casa, poi riprendevo il treno, Fabiano ogni tanto mi portava a casa perché perdevo il treno, insomma ho fatto una vita e ci speravo, invece non mi hanno preso. Allora, e qua sta quello che ho fatto. Nello sport lo devo tutto a una persona che è un'icona del Petrarca, è Fabio Fabiano. Allora Fabio Fabiano mi ha detto: non abbatterti, io sono convinto che tu abbia la stoffa per riuscire a giocare a un ottimo livello. Tu sei disponibile a seguirmi? Certo, ho detto, mi butterei in canale per te dopo tutto quello che stai facendo. E allora dice: guarda, ti do un canestro, ti metti su un canestro a casa tua, ti faccio una scheda di lavoro che tu farai ogni giorno, 3 ore, anche 4 se riesci sempre, vai là, segui questa scheda, e io una volta alla settimana vengo giù a San Giorgio, ti vediamo i progressi di quello che hai fatto, e tutta l'estate ho fatto tutti i giorni e tutta la settimana alla Serie C.
Certo.
Cosa succede? Che a quei tempi c'era il basket, allora c'erano squadre, 5-6 squadre che erano professionisti a tutti gli effetti. Noi eravamo una via di mezzo, perché ci circolavano anche noi, anche da noi pagavano, però era una cosa che volevano tenere un po', perché era un po', secondo Padre Preto, incompatibile che girasse dei soldi,
certo,
perché dopo c'era il rugby, c'era pallavolo, e non volevano, allora tenevano le cose. A un certo punto, morale della favola, prima dell'inizio del campionato, I più rappresentativi della prima squadra hanno fatto delle richieste economiche superiori. La società ha ritenuto di non accettare e quindi questi hanno fatto sciopero. Quindi praticamente sei giocatori della prima squadra, la prima partita era a Milano col Simmental.
Niente poco di
niente, meno. Sei giocatori della prima squadra. Allora cosa fanno? Prendono sei giocatori che dovevano stare con la Zinga, tra cui il sottoscritto, e andiamo a Milano a fare la prima partita. Mi trovo al Paradiso gremito così. Mi dice: tu entri in quintetto base e marchi Masini.
Che
a un certo punto mi è venuta l'emozione, è venuta la nausea prima della partita, però dopo sono riuscito a controllarmi e vado in campo e faccio un figurone, perché l'ho marcato, ho fatto punti, ho fatto 11 punti. E l'allenatore, che allora era Fontana, ha detto: ma bravo, complimenti, settimana prossima vieni a allenarti con noi
con regolarità.
Nel frattempo, la settimana dopo, le cose si sono appianate, quindi i dissidenti sono stati accontentati
parzialmente,
sono rientrati, però io ho avuto comunque, l'allenatore mi ha detto: ti do una prova, un'altra prova. E anche là mi ha messo in quintetto base, ho fatto una partitona anche là, e praticamente da quella volta non sono più uscito dal quintetto. Quindi
come si dice, hai sfruttato al meglio l'occasione.
Ho sfruttato l'occasione, però ti devo dire, sì, io mi sono fatto un mazzo, però certo. Chiaramente è stato Fabio che mi ha dato la forza e la convinzione, e da lì praticamente è cominciata la mia carriera in Serie A.
Quindi vedi, sto lavorando durante l'estate per migliorare i giocatori, cioè, lo facevano già, cioè, niente, non si è inventato niente di nuovo.
In qualche modo Gigi ha già anticipato una possibile risposta a una domanda che noi poi volevamo fargli su un consiglio ai giovani giocatori, no? Sì. Che potrebbe essere quello: lavorate tanto d'estate.
Sì, lavorate tanto, dopo è chiaro che adesso il basket di adesso è un basket completamente diverso, cioè un basket molto più fisico, quindi a un ragazzo di adesso direi che deve lavorare tanto anche in palestra,
cioè,
perché allora anche il fisico era importante, che allora, ma adesso se non sei un super atleta
è difficile competere,
ecco questo.
Io prenderei un'altra nota sempre da quello che scriveva Franco Flamini nel gennaio del 70, che ti riconosce il merito di esserti sempre adattato alle esigenze della tua squadra, dice: si è sempre adattato alle esigenze della propria squadra, che per anni l'ha impiegato nel ruolo di pivot, mentre la sua ambizione, dice Flamini, era quella di formarsi come esterno. In pratica questo sacrificio gli è costato qualche maglia azzurra. Peroni tuttavia ha disputato diversi incontri con la nazionale B con un comportamento sempre lusinghiero. Tu sei d'accordo sul fatto che in qualche modo sacrificio per il tuo club ti sia costato un'opportunità?
Certamente sono d'accordissimo, perché allora io giocavo in quel ruolo che dicevamo,
questo Jolly.
Naturalmente però giocavo bene, perché ero sempre nel quintetto, facevo... i giornali ne parlavano e sono stato convocato, ho avuto 15 presenze in nazionale B, che allora era una nazionale che era riservata, diciamo, ai giovani che pensavano fossero di prospetto. Quando andavo a queste convocazioni abbiamo fatto delle tournée, siamo stati in Cecoslovacchia, abbiamo fatto in Svizzera, cioè ho avuto 15 convocazioni. L'allenatore della nazionale mi diceva: tu quando si vede che quando vieni qua io devo impiegarti da esterno, e si vede che non hai la dimestichezza
e l'abitudine,
di giocare in quel ruolo, dovrei devi andare nella tua società e farti giocare in un ruolo che dopo, perché se no è chiaro, se tu giochi in una maniera, poi vieni in nazionale, ti fa giocare in un'altra, è chiaro.
Certo,
che
non hai quella dimestichezza.
Ecco, io ho provato a dire, non era, ero più alto, ho dovuto soccombere
alle esigenze della tua squadra.
Poi avevo delle richieste, perché avevo delle richieste di andare a Varese, avevo delle richieste di andare a Cantù, eccetera, eccetera, però mio padre si è ammalato, per cui non mi sono sentito di lasciare la famiglia e volevo essere presente, e sono sempre rimasto a Padova, di cose di cui non mi sono mai pentito, anzi, diciamo, ho perso alcune cose, ma ne ho avute altre, diciamo, quindi non è stata una scelta negativa, ecco, quindi, però effettivamente quello che dice Flamini corrisponde alla verità.
Sì, infatti Flamini, essendo un scritto, diciamo, del gennaio del 70, stiamo parlando della stagione 69-70, quando il Petrarca Gorena era in Serie B e fece quarto posto. Poi l'anno dopo invece avete vinto con Bonali la Serie B e siete saliti. E dice, oltre a questo discorso della nazionale, nel Petrarca di oggi finalmente può giocare come ha sempre desiderato e mai potuto, può sfruttare il suo personalissimo jump shot da 5-6 metri, il gancio in entrata, il tiro di ribattuta. E specifica che potrebbe essere il tap-in sui rimbalzi offensivi, e vabbè, in difesa dice non ha mai fallito per tempestività, senso della posizione e gioco di gambe. E quindi in sostanza dipinge quello che oggi diremmo un 4, un ala forte, quindi quello forse sarebbe stato il tuo ruolo.
Ma sicuramente in difesa era una sicurezza, diciamo, ecco. Sono stato abituato a marcare gli americani e qua ho avuto anche la scuola del professor Nicolici.
Ma ci arriviamo sicuramente, è un capitolo abbastanza importante e significativo.
Io riuscivo a marcare gli americani che avevano uno strapotere fisico rispetto a me, però ero diventato bravo nell'anticipo. Però nell'anticipo non basta essere presenti ed essere sempre concentrati, ci vuole anche la collaborazione degli altri, perché io stavo davanti quando facevano...
Potevi rischiare il passaggio alto, lob, quindi serve l'aiuto.
Anche avere una squadra
che collabora,
quindi non è merito mio.
Sì, perché ricordiamolo, Max, in quegli anni la Serie A non aveva tutti gli stranieri che ci sono oggi. Quindi veniva speso di solito per il giocatore che non si trovava magari in Italia, e spesso erano proprio i lunghi avversari.
Sai che si è incontrato con, a parte Bariviera, con cui ha anche giocato insieme, ma ho fatto un elenco di nomi che sono, magari ai giovanissimi non diranno niente, ma un certo Antonio Bulgheroni, o Terenzo Punto Lorenzo Bariviera,
che,
o Torino.
Diciamo, magari i più giovani partecipano al torneo Bulgheroni senza sapere magari chi fosse Antonio Bulgheroni.
O Torino Flaborea.
Certo.
Sandro Gamba, ex allenatore mitico, Giorgio Giomo,
assolutamente.
Giulio Iellini, Massimo Masini, hai incrociato anche i ferri con Dino Meneghin,
soprattutto con Meneghin.
Bob Morse,
leggenda,
ho marcato.
Aldo Ossola, io al campo ho allenato il figlio.
Il grande Manuel Raga,
Carlo Recalcati,
leggenda, Charlie di Cantù,
Sandro Riminucci,
Riminucci,
Edoardo Rusconi. E Marino Zanatta, mi sono segnato.
Marino Zanatta era il mio compagno in nazionale di stanza.
Un elenco di tutto rispetto.
Io mi ginocchio dell'elenco del genere, te lo dico, è una cosa incredibile.
Ma una curiosità che con Max avevamo, così, che è una domanda che di solito facciamo sempre: che cosa ha rappresentato e che cosa rappresenta per te la pallacanestro? Dopo che abbiamo fatto così una prima panoramica che già fa capire che l'hai vissuta comunque ad alta intensità, la pallacanestro.
Beh, diciamo che la pallacanestro è stata una cosa importantissima per me. Allora, prima di tutto, anche per un aspetto psicologico e fisico, io ero, fate conto che a 13 anni ero alto 1,96-1,97, avevo fatto uno sviluppo subito, quindi ero un gigante per quei tempi. Mio papà addirittura mi aveva portato da uno specialista perché pensava fosse malato da gigantismo. In realtà avevo fatto tutto lo sviluppo,
diciamo, nella fase,
dei 15 anni, mentre uno comincia a crescere,
a volte arrivano anche,
anche a 18-19. E andavo a scuola e avevo i miei compagni che mi arrivavano
all'ombelico.
C'era il professore, il supplente, e diceva: tu cosa fai là nell'ultimo banco? Cosa fai in piedi? Mi stavo rosso, mi diceva: io sono seduto.
quindi quell'età della preadolescenza che non è facilissimo essere un gigante.
Poi la gente mi guardava per strada quando andava, mi aveva creato un po' il complesso della statura, di sentirmi un po' fuori Diciamo invece il basket alla fine mi ha aiutato e mi ha detto peccato che non sono 2 metri
a quel punto qualche centimetro in
esatto
e quindi oltre a questo diciamo aiuto
questo aiuto mi ha è stato veramente formativo lo sport di squadra perché gli stessi principi che ho avuto giocando praticamente in una squadra poi mi hanno aiutato molto nell'ambiente del lavoro.
Certo.
Perché io ho lavorato per un istituto di credito, sono arrivato anche a un discreto livello, poi sono arrivato a livello dirigenziale, mm-hmm. ma ho sempre tenuto anche nel lavoro l'idea del BAS, cioè fare condividere un obiettivo, fare un gruppo,
sì.
Perché tu non sei nessuno senza la collaborazione,
dei colleghi,
quindi il merito è soprattutto anche dei colleghi e quindi io ho sempre tenuto anche nel lavoro questo
metodo diciamo di gioco
di squadra che mi ha dato delle grandi soddisfazioni perché io trovo ancora dei miei colleghi che mi vedono ancora con grande piacere perché effettivamente c'era un clima sereno, avevamo un obiettivo, tutti puntavamo su quell'obiettivo. Dopo, come tutte le cose, le volte ci riesci, le volte non ci riesci. Lo sport è fatto anche di momenti di esaltazione che ti
certo,
dà.
La grande vittoria.
Ma è fatto anche della grande sconfitta.
Della brutta sconfitta.
Ti abitua a
gestire le emozioni.
E quindi a me, da questo punto di vista,
ti ha aiutato molto.
Mi ha aiutato molto, diciamo.
Quindi quando si parla, no Max, spesso anche ai genitori dei ragazzi, giovani o delle ragazze che intraprendono uno sport, in questo caso di squadra, del valore dello sport, quindi di non fargli saltare gli allenamenti e di essere costanti, perché è proprio una palestra di vita.
È una palestra di vita, ti insegna sicuramente e dall'esperienza io poi ho, non è che brillassi dalle medie come studente, però nel momento che ho cominciato a fare anche basket a un certo livello, e mi sono responsabilizzato, ho cominciato a organizzarmi e sono migliorato anche a livello di studio, ho fatto l'università, e anche nella mia esperienza di dirigente ho visto che anche i ragazzi che fanno l'eccellenza, fanno allenamento quasi tutti i giorni praticamente, però riescono a far bene l'uno e l'altro perché si organizzano
il tempo. Certo. E quindi mamme e papà agli ascolto di ragazze e ragazzi che fate fare sport,
fateli giocare,
fateli allenare, non punite le vostre figlie e i vostri figli con gli allenamenti, magari con i videogame, con la TV o con i cellulari, forse se preferite il metodo della punizione, però lo sport è troppo importante, no Max, anche per imparare la gestione del tempo e quindi Gigi si responsabilizza nel dover portare avanti la scuola e un impegno sportivo.
Certo, direi che è la parte essenziale formativa dell'attività sportiva giovanile, questo di imparare a organizzarsi, a gestirsi.
Certo.
Come sei arrivato al basket?
Allora, sono arrivato al basket, facevo le medie a Campo San Piero e mi hanno visto, quindi c'era la squadra in prima divisione, c'era un genitore che aveva il figlio, mi ha visto e ha detto ma tu giochi a basket? No, devi venire a giocare con noi e allora mi hanno portato, facevano la prima divisione, il campionato era già iniziato, io non avevo mai giocato a basket, ho fatto 2 o 3 allenamenti e ho detto adesso domenica vieni e andiamo a giocare a est.
Da nord a sud, Campo San Piero.
Non so neanche fare il terzo tempo. E dice, non importa, prendi i rimbalzi.
Subito?
Sì.
Un destino già
Dopo, ho finito quell'anno lì, praticamente sono andato a Padova, scuola a Padova. A Padova ho fatto le partite del campionato studentesco. Là mi ha visto qualcuno del Petrarca, è venuto un giorno Gio Fabiano. Fa, ma tu perché con chi giochi a Campo San Piero? Perché non vieni a giocare Petrarca, dico, sono tesserato per il Campo San Piero, beh dice vero io a parlare col parroco. Allora un giorno prendiamo appuntamento col parroco che era un personaggio che è molto simpatico e allora Fabio dice perché Gigi è un ragazzo che potrebbe avere un futuro, noi facciamo campionati di eccellenza, è peccato sacrificarlo qui a fare un campionato, sì, che non è di livello, ha bisogno di fare un campionato di eccellenza per crescere, eccetera. E quindi dice, se ci dà il cartellino, noi lo facciamo giocare col Petrarca e sicuramente farà. E allora il parroco fa, va bene, dice, ma scusi, dice il signor Fabiano, ma dice, è il miglior giovane che abbiamo noi, dice, no, ora mica che crediamo il miglior giovane per niente.
Lo spirito imprenditoriale dei parroci non è mai venuto meno, allora, lo sì. Diciamo senza
allora,
polemica.
Allora Fabio fa, dice, va bene, dice padre, dice, ma cosa chiede? Questo qua dice, guardi, almeno, dice, 5 palloni ce li dovete dare.
E quindi Gigi Peroni passò al Petrarca dal campo San Piero per almeno 5 palloni che servivano ovviamente agli altri ragazzi per continuare l'attività al campo San Piero. Beh, ma adesso è venuto fuori l'aneddoto del parroco, però i patronati. Tu, Max, sei originario del patronato, no, del Duomo, l'Antonianum in qualche modo è un concetto un po' più ampio anche, no? Di patronato, però era lì che nasceva l'attività sportiva, erano i luoghi di aggregazione, e cominciava lì. Tu fuori onda ci parlavi della capacità che aveva avuto l'Antonianum di essere anche un po' precursore nei tempi di una cosa un po' più ampia, no? Di un semplice patronato, di un semplice luogo di aggregazione, perché avevano avuto la lungimiranza di creare un centro non solo polisportivo e polifunzionale, ma anche all'avanguardia come idea, no?
Sì, diciamo che lì c'era il collegio Antonianum, dove praticamente era un collegio dove tutti gli universitari che abitavano fuori città, che iscritti all'Università di Padova,
potevano risiedere. Certo.
E poi c'era la scuola di religione,
chiaro.
E quindi c'era tutta questa, tra gli studenti, tra quelli che partecipavano alla scuola di religione, si è creato un gruppo. Poi a questi si laureavano, ma continuavano a frequentare perché c'era l'identità dell'Antonianum.
Certo.
Quindi c'era una moltitudine di imprenditori che avevano fatto gli alunni a suo tempo, oppure avevano i figli che giocavano. E questi, la bravura dei gesuiti era di seguire, di aggregare queste persone e creare un gruppo per cui quando c'era necessità di avere una sponsorizzazione, eccetera, ce l'avevano dentro certo. In casa. Allora c'era Ferraro, che era l'impresario, c'era dentro Radici, che vendeva il cemento a Ferraro. Quindi creavano anche una massa di interessi.
Gli interessi comuni,
interessi
certo.
Comuni, per cui questi imprenditori erano anche presenti nel momento in cui c'erano delle necessità. Fine anno mancava qualcosa del bilancio, padre Pepe certo. Faceva il giro e raccoglieva, metteva a posto il bilancio.
Conti. Certo.
Naturalmente noi eravamo un po' le pecore nere, perché nel basket era, mentre il rugby era completamente, erano dilettanti, certo. Da noi nel
girava
basket,
qualcosa. Girava,
c'erano squadre certo. Professionisti nel campionato di Serie A, e quindi non potevi pensare di avere dei giocatori senza. E quindi era tollerato,
supportato.
Esatta.
E quindi venendo all'Antonianum e al Petrarca, Max.
Allora, diciamo che in parte l'abbiamo già scoperto, cioè chi è stato il tuo magister, chi sono state le figure importanti nella tua formazione di giocatore.
Beh, Fabio Fabiano
l'abbiamo capito.
È emerso, ma
Dino Fontana, che ha avuto la follia
ha fatto un azzardo perché era costretto, dopodiché ha creduto.
Diciamo che ha fatto una puntata, no? Si direbbe adesso che va di moda le scommesse, è andato bene all'incasso.
È andato bene all'incasso, sì, perché è stato ho fatto due partite stupende, una a Milano, una con la Stella Azzurra. Da lì non sono più uscito, ma dal quintetto
per anni, stagione.
Sì, comunque con un quinto posto quell'anno lì,
sì, no, un terzo posto,
61-62,
terzo posto. Da notare che abbiamo perso alla fine due partite, una a Pesaro di un punto, e dopo una prima a Bologna, dopo tre tempi a Venezia con la Re, dopo tre tempi supplementari, Forse era quinto posto, sì.
Sì.
Il primo anno sì.
Sì,
poi vabbè, il famosissimo sì, terzo posto è quello con cui non solo sei stato allenato da una leggenda, ma hai anche giocato
con una leggenda.
Il terzo posto è stato
con Adagmo e Asanico.
Asanico, certo. Lì era il terzo posto.
La stagione del 65-66.
Esatto, sì, quel terzo posto lì. Io ho avuto la fortuna di avere Nicolic,
certo.
E da lui.
Quindi Fabio Fabiano sicuramente.
E Nicolic, certo. Perché Nicolic mi ha. Era stata una roba, non eravamo preparati noi, lui era un grande professionista, è arrivato qui, aveva un volume praticamente fatto tutto da lui, con tutte le tutti i giocatori della Serie A, con tutte le caratteristiche dei giocatori della Serie A.
Quindi una sorta di scautizzazione che oggi si fa tramite video, no? In modo maniacale, capillare.
Preparava le partite in una maniera meticolosa, allora... La domenica si doveva già, la prossima partita sarà con l'Ignis Varese, supponiamo.
Certo.
Allora cosa faceva? Naturalmente si marcava, preparava la difesa prima di tutto, dopo sì. L'attacco. La difesa diceva: adesso tu la domenica marchi Flaborea. Allora cosa faceva? Prendeva uno del,
diciamo del secondo quintetto.
Secondo quintetto, diceva: tu sarai Flaborea. Tutta la settimana.
Un modo da allenare il titolare, no?
Flaborea però fa questo, dopo tira di gancio, fa la finta, cioè lo faceva fare tutti i movimenti che faceva Flaborea.
Per preparare il difensore.
Io marcavo, il mio compagno che faceva il Flaborea,
sì.
La trovavo la domenica, sapevo che mi faceva la finta di qua e poi andava via di qua, cioè era...
Eri pronto? Eri preparato?
Ero preparato, era preparato.
Che se pensiamo che stiamo parlando del 65 era assolutamente dirompente, innovativo.
E dopodiché era uno maniacale per lui, anche l'aspetto, curava molto anche
l'aspetto psicologico.
Allora c'erano dei episodi molto divertenti, perché alla fine era da ridere, perché lui sapeva in anticipo, quando giocavamo in trasferta, sapeva che ogni squadra ha un canestro dove fare riscaldamento,
sì.
Ed è sempre dalla stessa parte.
Certo, per abitudine. Chiaro.
Allora cosa faceva? Siccome la squadra che è ospite, in questo caso eravamo noi perché giocavamo in trasferta, ha il diritto di scegliere la metà campo, cioè ci faceva uscire un quarto d'ora prima. Ci prendevamo il canestro dove loro facevano il riscaldamento, questi no, uscivano, eravamo già là, e si qua venivano là e noi non ci muovevamo. No, aspetta, noi scegliamo, ma come? E questo serviva
già a innervosire.
dopo cosa faceva? Questa era una, poi un'altra, che bella era che sapeva che noi eravamo bianconeri. No.
Certo. Come, in casa di solito chiaro, no?
Sì,
in trasferta
se tu hai una squadra che gioca con, lui per quanto possibile voleva costringere, giocavamo con una maglia che costringesse sì, a cambiare loro la maglia, la loro divisa.
Quindi,
dopo, quando era possibile, non certo. È che avessero 10 mute, però guardava anche questi
aspetti, quindi diciamo che riusciva a innervosire prima della gara.
Sì, sì.
Ma un aneddoto che tu mi hai raccontato molti anni fa è legato a una partita contro Udine. Quello mi piacerebbe che anche le ascoltatrici e gli ascoltatori lo conoscessero.
Il
gusto della sfida.
Allora, io, come dicevo prima, marcavo praticamente tutti gli americani, quindi c'è quel periodo l'americano dell'Udine, era un certo Allen che aveva giocato a livelli altissimi,
certo.
Era un gigante di... sarà stato 2,5 metri, ma era pesato 140 kg, era una bestia, era una roba mastodontica. Questo qui ha giocato a livello, perché doveva entrare come professionista, dopo ha avuto un problema, si è rotto il crociato, quindi aveva il problema, allora adesso quel crociato...
In sei mesi si vola.
Allora era un po' più complicato, certo. Quindi aveva tutta questa... Da ginocchiera, sta roba, allora dice Gigio, fa domenica tu, parlava tutto così, si marca questo ragazzo nero, lui si ha male al ginocchio, tu come si gioca, tu dai uno piccolo colpo al ginocchio malato, lui si arrabbia e più non si gioca.
Esatto, come dire, provocandolo sul suo punto debole, e la gara andò bene all'andata.
Sì, dopo tanto ritorno.
Al ritorno lui...
Al ritorno c'era Otto che giocava una parte e noi due che ci menavamo.
Diciamo che te l'ha fatta pagare. La sfida della sfida, no?
Sì.
Bello anche questo.
Adesso a parte questi episodi, però era un grande, perché era anche tatticamente. Lui aveva fatto, poi noi avevamo Moe che come mentalità non voleva vincere tutte le partite. Noi avevamo una mentalità che dove andavamo a giocare a Milano col Simeta oppure a Bologna con la Virtus, la davamo già persa la partita. E invece sia l'allenatore sia l'americano la volevano andare là per vincere. E allora aveva fatto per la partita a Bologna, che è stata una delle prime partite del campionato, che era una pretendente per lo scudetto, praticamente ha preparato uno schema da applicarsi nei momenti salienti della partita. Era lo schema solo, che consisteva in 4 da una parte e lasciare a metà campo libera uno contro uno a Moe.
Quindi gli isolamenti che vanno tanto di moda oggi per i giocatori più forti nel 65.
Allora giochiamo con la Bologna, che era una delle pretendenti allo scudetto, e siamo sempre in equilibrio, 2 punti noi, 2 punti loro, 2 punti noi, 2 punti loro. A un certo punto arriviamo a metà del secondo tempo, chiama Minuto, fa adesso fate solo. E loro hanno 4 da una parte e Moe praticamente lo mangava Borghetti, mi pare. E insomma lo ha distrutto.
Abbiamo vinto la partita.
E mi ricordo che il pubblico di Bologna, che allora era un pubblico molto
competente certo,
eccetera, ci ha battuto le mani per 5 minuti, perché effettivamente la squadra outsider, come certo, era fatta di giovani, eccetera.
E anche hanno riconosciuto in Doug Moe chiaramente un talento cristallino.
Non ho mai visto una cosa del genere, cioè aveva dei fondamentali.
Fabiano parla sempre di quel movimento della palla in partenza, oscillare.
No? Faceva questa finta che uno non
ti ubriacava,
partiva fumicotone. Poi uno che si alzava per tirare di destra, l'ha marcato di qua, tirava a sinistro. Cioè, tirava i liberi, era tirava sospensione di destro, certo, e di sinistro.
Incredibile. E quindi stiamo parlando, così la inquadriamo, no Max, della stagione 65-66, che è il miglior risultato di sempre del Petrarca Basket, con il terzo posto finale alle spalle di Simmental Milano e Ignis Varese, che poi arrivando in pari merito si giocarono lo spareggio, tu giustamente hai segnato, di Roma del 16 aprile 66, con la vittoria di Varese poi contro Milano. Bologna, che citava Gigi, arrivò quarta. Poi ci sono tutta una serie di squadre gloriose come Loran Soda Cantù al quinto posto, la Reyer Venezia al settimo, Biella, Pesaro, Bologna ancora e ovviamente Napoli, e poi la stella azzurra Roma. In quella squadra, appunto, oltre a Gigi Peroni e Doug Moe, e allenatore Asa Nikolic e vice allenatore Fabio Fabiano, c'erano Paolo Fantin, Emilio Fontana, Sergio Formenti, Gianluigi Gessi, Alberto Pizzati, Roberto Schiavon, Giuseppe Pino Stefanelli, Alberto Toniolo, Alberto Tonzig e Francesco Varotto. Questo era, no, il roster di quella formazione, e con due leggende, perché il professor Nikolic poi ha fatto una carriera straordinaria soprattutto a Varese, e Doug Moe, oltre a essere stato ottimo giocatore da noi, è stato anche grande allenatore in NBA con i Denver Nuggets. Quindi
ma sai, allora, intanto per tirarti fuori dalle chicche,
vai.
Lo spareggio l'ha vinto Varese, però per la posizione regolare di un giocatore, Tony Gennaro, lo scudetto andava al Simmental.
Ah, dai, no, questo non lo ricordavo.
Un 2-0. Poi
quindi lo scudetto alla fine del 66 è dato a Milano.
Esatto. Alexander Asa Nikolic, sì, ha 2 vittorie in Coppa Intercontinentale, 3 in Coppa dei Campioni, 3 scudetti in A1. Ai mondiali ha un argento nel 63 in Brasile, l'oro alle Filippine nel 78, e gli europei c'ha un argento, stiamo parlando di Jugoslavia ovviamente, certo, in Jugoslavia nel 61, mio anno di nascita, Un bronzo in Polonia nel 63, l'argento in Unione Sovietica nel 65, l'oro in Belgio nel 77, ai Giochi del Mediterraneo un altro oro nel 59 a Beirut.
Quindi cioè, una leggenda. E,
ma come è arrivato il Petrarca?
È arrivato, te dico io come, siccome c'era Fabio Presca che era un dirigente, dirigente del Petrarca e le commerciava in legnami. E commerciando in legnami aveva dei contatti con... comprava il legname dalla Jugoslavia,
sì.
E quindi aveva contatti con la Jugoslavia e con questi contatti ha saputo che c'era questo allenatore che cercava anche una sistemazione
in Italia
e è stato contattato e l'abbiamo preso subito perché era, come hai detto tu, le referenze a livello nazionale, guarda che
era mostruosa.
Sì, che poi se ricordi, chiaramente un anno fa abbiamo avuto anche Fabio Fabiano ospite sempre al nostro podcast, ci ha raccontato che tornò per completare gli studi, se non ricordo male, un altro anno a Belgrado e poi ritornò in Italia con Varese. Adesso comunque i dettagli della carriera, insomma, di Nicolic si trovano tranquillamente anche in internet senza difficoltà.
Parliamo di tutte persone che hanno almeno una pagina in Wikipedia, sì, compreso Gigio.
In un libro di Ettore Messina è citato come il professor Nicolic, quando si parla, no, anche di certi esercizi o certe innovazioni che hanno portato, no, le leggende, no, Tracuzzi piuttosto che...
Assolutamente.
Nicolic era, oltre che un grande... era anche uno stratega, nel senso che lui, per esempio, abbiamo vinto un anno a Cantù, che non avevamo mai vinto, e allora Cantù aveva, quel periodo, quell'anno, aveva Marzorati, aveva gente recalcati, Marzorati, è una squadra che giocava in contropiede con una velocità stratosferica, quindi se ti mettevi sul loro piano ti uccidevano. Allora lui cosa ha fatto? Praticamente avevamo allora c'erano i 30 secondi,
sì, certo. C'erano 30 10 secondi per passare la metà campo.
Allora praticamente ci ha fatto giocare, ci faceva giocare, fare 3-4 passaggi nella nostra metà campo in modo che noi passavamo la metà campo praticamente dopo 10 secondi, mm-hmm. Quindi rallentando
molto il gioco
e tenendo il punteggio basso, e alla fine hanno perso il controllo della situazione e abbiamo vinto, ma grazie
alla strategia di dire se gioco il loro gioco in velocità rischio di perdere, provo a
rallento il gioco e faccio perdere l'azione, la faccio durare 10 secondi in meno e quindi li rallento, gli rompo il ritmo, in effetti ha funzionato.
Ma se nella tua lunga carriera dovessi ricordarti di una gara in particolare dove magari o avete fatto appunto un grande risultato, hai parlato ad esempio di questa di Cantù, o di una tua grande prestazione, non so, una gara che se ti viene in mente la ricordi sopra le altre, cioè, hai parlato quella dell'esordio che è stata
quella è una partita che ricorderò sempre, però preferisco ricordare partite che
la squadra ha avuto, certo.
La squadra, allora abbiamo battuto il Simmental a Padova, abbiamo battuto anche l'Ignis Varese, abbiamo battuti tutti e quindi sono le partite che ricordo, che non possono ricordare,
sono, come dire, quei risultati talmente significativi
dopo era una fossa di leoni, perché cosa succedeva? Che il palazzetto aveva una capienza di 1200, ce n'erano 1600
assiepati in ogni dove.
Cosa succedeva? Che io la partita era alle 5:30, io arrivavo alle 4, era già tutto completo.
Facevate il riscaldamento già col palazzetto insolato.
Attraversavo per andare in spogliatoio di un boato. E cosa succedeva? Che a un certo punto tutta sta gente al secondo tempo, verso metà del secondo tempo, era una roba automatica, c'era la condensa, si scivolava. Allora noi eravamo preparati a questo,
per non scivolare, gli avversari
non erano preparati.
Il fattore campo,
c'era anche sto fatto, certo. Oltre che essere
molto caldo,
molto caldo, perché eravamo un gruppo eccezionale, perché eravamo amici anche fuori del campo.
Beh, questa è una cosa bella, perché tuttora tu sì, frequenti ancora persone
con Stefanelli, con altri, e devo dire che sono passati talmente tanti anni, parliamo della preistoria ovviamente, diciamo prima, però è come avessi con questi costosi, è come avessi giocato fino a ieri. No, siamo amici, avendo condiviso tante cose, tante gioie, tante sconfitte insieme, eccetera, ti dà un rapporto così profondo, per cui quando ti trovi
è come se non si fosse mai interrotto il filo. Bello questo sono cose che lo sport può regalare, e sicuramente averlo fatto ad alto livello con ragazzi anche locali, perché
sì, eravamo
una forte identità padovana.
Eravamo praticamente quasi tutti locali, a parte Mo, insomma.
Sì, infatti si sente talmente questa cosa qua che per preparare la puntata sono partito dalla foto in cui sei con Doug Moe quando è rientrato, venuto a trovare in Italia.
Doug Moe non ama volare. Sì, quindi tornò forse due anni fa
è tornato. Sì, tornato più di una volta, e anche lui è stata una cosa che lo ha non è stata una cosa che si è dimenticata, l'ha vissuta come un'esperienza importantissima anche lui, e non è che penso che sì, in America era completamente diverso, qui era come andava in giro. Io mi ricordo, non era mai successo che tu andavi in centro, la gente ti fermava, ti mandava l'auto, cioè in quel periodo praticamente il basket era quell'anno, tutti si ricordano di Moe, praticamente lo chiamavano Moe, quindi, ma era a livello cittadino, anche di gente che non conosceva il basket, sentivano parlare di questo americano favoloso, di questo... quindi sono stato un anno, due anni eccezionali.
Una curiosità, scusa, mi viene in mente, hai incrociato anche Korać?
Sì, ho giocato con Korać.
Cioè, per la cronaca, c'è la
Coppa Korać.
Ho fatto anche la Coppa, allora quell'anno lì è stata un'esperienza disgraziata, perché siamo retrocessi quell'anno lì con Korać. E lui non era era uno straniero che era fortissimo, però non era uno straniero per il Petrarca, diciamo. Petrarca aveva bisogno di un pivot, di un rimbalzista. Lui era un finalizzatore, cioè tu gli davi la palla sotto canestro, lui o fallo o canestro, però non avevamo bisogno di quel tipo di giocatore. È stata sbagliata la scelta, diciamo, oppure bisognava avere anche qualcuno che giocasse bene, che era un rimbalzista sotto canestro. In realtà lui era uno che gli davi la palla e segnava o fallo o canestro. Credo che abbia fatto lui giocava a Belgrado, mi pare ha fatto 100 punti con Real Madrid.
Sì, delle cifre incredibili.
Era un professionista eccezionale. Lui ogni giorno mangiava sempre pasta in bianco e una bistecchina ai ferri, faceva una passeggiata, cioè era controllatissimo.
Era già di quegli atleti molto attenti agli aspetti dell'alimentazione, del ritmo, del riposo.
Attentissimo. E quell'anno lì poi siamo retrocessi, tornando a casa quando c'è stato rompete le righe, diciamo, sì. Tornando a casa in un sorpasso ha fatto un frontale, poveretto. E dopo sono andato anch'io a fare la prima edizione del torneo, del trofeo Korać, praticamente.
Stiamo parlando del 69,
sì.
a fine stagione, quando purtroppo... È mancato giovanissimo, perché del 38 aveva chiaramente 31 anni. Ci piacerebbe chiudere la chiacchierata con Gigi, così anche visto che nel 2024 si festeggiano i 90 anni di nascita della sezione basket del Petrarca Basket, così su due parole su che cosa l'hai già un po' fatto capire. e la città di Padova hanno rappresentato per te, per quella generazione e quelle successive, e così cosa, una considerazione, ecco, sul compleanno del Petrarca.
Ma diciamo che, allora, premesso che io sono petrarchino da sempre, quindi ce l'ho nel sangue, e quindi diciamo che vorrei, mi piacerebbe che il Petrarca riuscisse a risollevarsi, a trovare una collocazione, un livello che si compete, perché il marchio Petrarca ha un valore ed è conosciuto praticamente in tutta Italia, e sarebbe giusto poter risollevare un po' le sorti della società. Adesso cioè, in questo momento, diciamo, la cosa è un po' difficile, perché diciamo c'è l'aspetto economico che è sicuramente
lo sport di oggi, sport, certo, oggi incide tantissimo. Senti,
però se si riuscisse a trovare purtroppo gli imprenditori padovani attualmente non è che siano molto sensibili al basket, però se riuscire a trovare qualche imprenditore disposto a sostenere, diciamo, un po', questo consentirebbe di portare il Petrarca, non dico ai livelli di allora,
certo,
ma perlomeno di tenerlo a livelli accettabili, e soprattutto anche a livello di prima squadra, dove praticamente dare la possibilità ai nostri ragazzi, quelli che ritengono di poter continuare l'attività a Padova, di poterli far giocare in una squadra di livello. Adesso quest'anno faranno, se c'è la Serie B, e vedremo che come squadra, ancora presto per dire, perché è una squadra composta da giovani, certo, quindi come tutti i giovani possono avere dei rendimenti che possono, sono ancora tutti da verificare, insomma, quindi è un po' una scommessa, insomma, per cui...
Ma ci fu una scommessa anche nel 61-62, sì, con dei giovani, certo, è andata bene. Certo.
Dai, chissà che...
Cioè, siamo tutti, comunque, io ormai non ho più compiti operativi nella società, seguo la parte medica dei ragazzi, più che altro, perché con questo penso di fare qualcosa di bene, di sociale, e nel sistema mi consente di stare a contatto anche con i giovani.
Chiaro.
E quando porto i giovani a fare qualche terapia o qualche visita, si confidano con me, mi raccontano dei loro problemi, e io magari a me gli do un consiglio.
Certo.
Cerco di, è una cosa che stare con i giovani ti fa sentire anche meno vecchio.
È sempre bello stare con i giovani. Quindi, prima di ringraziare ovviamente Gigi per il tempo che ci ha dedicato, un sentito e dovuto ringraziamento a una persona che ci ha permesso, no, Max, di avere una serie di dati sulla carriera.
Assolutamente sì, Gigi. Perché è stato un ringraziamento enorme ad Andrea De Franceschi, che mi ha inondato di articoli, di dati,
e poi ti,
eccetera,
possiamo anche lasciare, perché Andrea è stato veramente gentilissimo, ha tirato fuori vecchi articoli di riviste, interviste, che ci ha permesso così di avere un sacco di dati,
di curiosità, eccetera,
sulla carriera di Gigi.
Non so. E poi gli voglio bene lo stesso, anche se una stagione alla Virtus, Serie C.
Gliel'hai chiesto in chiusura?
L'hai chiesto. Allora, si verifica, allora ti spiego. Non è stato un tradimento.
No!
Diciamo, era già ritirato, Gigi.
Allora diciamo, non era ritirato, ma è stato un tradimento un po' del Petrarca nei miei confronti. Perché allora io ho sempre scelto di stare qui a Padova con Petrarca, eccetera. Quando è venuto Marriott, praticamente ci siamo salvati, e di vecchi eravamo rimasti io e Jesse. E Marriott, praticamente, giustamente, lui voleva avere la squadra, di costruire una squadra con i giovani, non più. Io ormai ero alla fine della carriera, e giustamente ci ha messo. Non ci ha messo da parte, in un certo senso, perché dice il campionato prossimo, posto di Peroni e di Essi, che sono due senatori, metto magari due giovani, giustamente. E io non volevo, avevo richieste di andare a Mestre, però non volevo muovermi da Padova. E la Virtus mi domanda se, sapendo che in pratica ero fuori, e mi domanda se voglio, e il Petrarca dice no, puoi andare da qualsiasi parte fuorché la Virtus. E dico no, beh, nel momento in cui non mi vuole andare dove vuole, quindi si è creata una tensione, e dopo alla fine l'ho spuntata io, perché non volevo, c'era anche Giomo che allenava me, mi voleva maestre, però io non voglio muovermi, eccetera, voglio stare a Padova. Per cui la Virtus si è fatta avanti e Petrarca, no, all'inizio ha fatto un sacco di storie, eccetera, poi alla fine sono andato, ho fatto un anno, però non è stata una grande esperienza, perché dopo alla fine ho fatto un anno, siamo risaliti in Serie B e siamo retrocessi quell'anno lì, per cui c'era Parpaiola allenatore. Quindi non è stato un tradimento mio, è stato il Petrarca che non mi ha più voluto, che voleva anche costringermi a giocare, voleva farmi giocare con la seconda, con la quarta.
Tu pensa che invece io lo considero un punto d'onore, perché almeno ho vissuto alla Virtus io, e ci sei passato anche tu.
Sì, sì, sì.
Quindi...
Sì.
Beh, tra l'altro gli anni in cui tu c'eri, perché stiamo parlando, assolutamente, se non sbagliamo, del 77-78.
Io non mi ricordo di questo, al di là poi dei risultati che non sono stati...
Ma ti ha permesso di incrociare un altro allenatore padovano leggendario come Parpaiola.
Giocavo con... C'era Picci,
sì,
certo. Che c'era Menini, c'era Cesaro, De Nicolao, cioè era una bella squadra. Poi i ragazzi, tutti bravi ragazzi, sono stato benissimo da quel punto di vista lì. Purtroppo io ho avuto un rendimento anche un po' scadente quell'anno lì, perché al computer, praticamente al terminale, nel senso che avevo... Era un'agenzia e mi dava, io ero al computer e dovevo terminalizzare tutte le operazioni che facevano i cassieri, per cui non avevo tempo di alzare neanche il viso, facevo 8 ore davanti, arrivavo a casa,
eri lesso,
non avevo messo neanche voglia di leggere il giornale, più volte avevo voglia di allenarmi, per cui ho avuto un rendimento.
Sì, è stato il classico anno in cui, insomma, il lavoro, sì, dopo, tipo di lavoro dopo, inciso.
Fortunatamente c'è stato un capo dell'ispettorato che era Ventura, che era patito per gli sportivi, e un giorno mi ha visto in casa e dice: vuoi venire all'ispettorato? Mi piacerebbe venire in casa. Di cosa? Allora mi hanno tolto, perché c'era una scaletta del terminale, certo. Cassa, e allora mi ha fatto attuare patito per gli sportivi, mi ha fatto andare all'ispettorato, e da lì poi ho cominciato a fare un po' di carriera.
Bene, allora grazie Gigi per essere stato in nostra compagnia. È stato un piacere averti nostro ospite.
Grazie, diciamo che è stato, sono io che ringrazio voi, perché mi ha dato la possibilità con voi di ricordare tanti momenti piacevoli, e quindi grazie soprattutto anche a voi, insomma. Ecco,
ci mancherebbe, un piacere. Allora, noi siamo sempre
affamati di un onore,
aneddoti, cioè, curiosità.
Non esageriamo.
Ma sì, via!
Allora, le ascoltatrici e gli ascoltatori, ovviamente un caro saluto, restate sintonizzate e sintonizzati, perché ci sentiamo sicuramente molto molto presto, con la fine di settembre per il teaser della terza stagione e poi con ottobre per quella che è la terza stagione di Pick & Pod.
Non è una minaccia, ma una promessa.
Perfetto, ciao a tutte, ciao, e ciao a tutti, ciao, a presto, ciao.
È tempo che i gabbiani arrivino in città. L'estate sta finendo, lo sai che non mi va. Io sono ancora solo, non è una novità. Tu hai già chi ti consola, a me chi penserà. Languidi brividi come ghiaccio bruciano.